Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Deborah.
Deborah. Chi è la vittima del giorno? Chi è la vittima del giorno?
Volevo saperlo da te, perché qui Andrea Roccabella è voluto partire con la cavalcata delle Valchirie e mi immagino che, come dire, a questo punto qualcosa l'antitrust ha fatto, perché oramai la cavalcata delle Valchirie, quello segnala, è arrivata l'antitrust e quindi, insomma, mal ve ne incolga, verrebbe da dire. Chi è che deve lagnarsi della vicenda, Deborah?
Telepass ha beccato una sanzione da 2 milioni di euro.
Acciusca.
Allora, no, tra l'altro, scusami, la pratica commerciale scorretta contestata mi incuriosisce molto, perché non è la prima società che utilizza i dati dei propri clienti vendendoli un po' a destra e a manca, ma qua, insomma, a pagare oggi è la signora Telepass. Allora, praticamente che cosa avrebbe fatto? In che cosa consisterebbe la pratica commerciale ingannevole che è stata sanzionata? Risiederebbe nell'attività di distribuzione di polizze assicurative RC Auto tramite la propria app a favore dei clienti titolari di due particolari abbonamenti, appunto, che è possibile sottoscrivere con questa società: Telepass Family e Telepass via card. E quindi, nella sostanza, queste due società, nella fattispecie, avrebbero condiviso le informazioni sui propri utenti con compagnie e intermediari di assicurazioni con cui poi hanno concluso contratti di distribuzione di polizza, senza averli adeguatamente informati. Ma io mi chiedo, Mauro, adesso chiaramente la situazione sarà certamente più complessa di come noi la dobbiamo raccontare e sintetizzare ai nostri ascoltatori, ma quale società oggi non vende i nostri dati?
Oramai abbiamo imparato, Deborah, che quando, specialmente quando il servizio è gratis, paghiamo con i nostri dati. Insomma, se è gratis il costo siamo noi, e quindi, esatto, anche in questo caso probabilmente c'era una prassi che sembrerebbe di quelle abbastanza usuali ormai. Sai, credo che un po' il punto su cui l'antitrust si è seccata è che non era chiara l'informazione all'utente, cioè non hanno ricevuto gli utenti una chiara informativa sull'effettiva rappresentatività dei soggetti fornitori delle polizze, in quanto le società si erano limitate a riportare sull'app e sul sito i loghi dei partner, ma non si specificava che alcuni di essi erano meri intermediari che agivano come mandatari di compagnie che non venivano individuate. Insomma, sai che l'antitrust, quando non sei trasparente col consumatore, l'antitrust si secca parecchio.
Mamma, si secca parecchio, infatti, è una cosa che colpi di milioni di sanzioni, esatto. Ci senti? Adesso ti ci faccio sentire io.
È una cosa che li innervosisce molto, molto, molto. Allora, li innervosisce abbiamo voluto giustamente cominciare con questa notizia perché oggi parliamo di denaro, no?
Esatto.
È giovedì e quindi noi ci chiamiamo pure due di denari.
Informati.
Allora, è giornatona, perché sono qui con l'articolo del Sole 24 Ore nel nuovo formato. Non so se te l'avevo detto che abbiamo un nuovo formato del nostro quotidiano.
Sì, un paio di volte, però se vuoi rimarcare la notizia magari mi entra bene in testa, fai pure.
Allora, no, nuovo formato, peraltro sai, ci sarà un nuovo formato anche per Plus sabato, la butto lì così perché sarà molto interessante. No, sono qui che leggo proprio rigo a rigo quello che ha scritto Marco Valsania sulla Fed, la crescita al 6,5%, però non si rialzano i tassi, insomma, sono qui, ho anche sottolineato, e quindi sono impaziente di sentire i consigli del nostro esperto di questo giovedì.
Intanto ti dico che le borse stanno festeggiando. Ieri Wall Street, guarda caso, ha toccato dei nuovi record, e stamattina ha stabilito un nuovo record la borsa tedesca, e quindi bisognerà capire quanto insisteranno questi record. Questa mattina ce lo faremo raccontare dal nostro esperto. Ci sarà però un altro tema di apertura e abbiamo alcuni aggiornamenti per tutte quelle persone, le cosiddette vittime delle risoluzioni bancarie. del passato, perché è stato compilato una sorta di bilancio dell'attività di Consap, che è la società del Ministero dell'Economia che gestisce gli indennizi anche per i risparmiatori vittime dei crack bancari, e a quanto pare c'era questo fondo da 1,5 miliardi fissato dal governo, ma insomma di questi soldi ne sono stati distribuiti ben pochi rispetto alle aspettative, e spiegheremo il perché.
Allora, 800240024, come al solito, il numero verde per intervenire in diretta, ma come al solito, come ogni giovedì, questo è anche il numero che poi dovrete usare se volete rispondere al nostro domandone, che premierà appunto il più veloce di voi. Se volete invece scriverci con SMS o messaggi WhatsApp, il numero è 349-238-6666. Io a questo punto credo che ci sia un giornale del risparmio. Che dici, Debora?
Direi proprio di sì.
Drin drin, edicola risparmio.
Vabbè, lo ammetto, io amo queste notizie sul cashback, perché così mettiamo un po' di clash. Lo devo ammettere, è così. Allora, ti voglio parlare velocemente del cashback, Debora, perché effettivamente questo che avevamo già segnalato, la possibilità di uno stop anticipato a tutta l'operazione, prende sempre più corpo. Draghi, professor Draghi, presidente del Consiglio, è abbastanza...
E oggi a Bergamo, ricordiamolo peraltro.
Certamente, certamente, proprio in questi momenti per la commemorazione, per le celebrazioni, per la giornata che si tiene oggi per le vittime del Covid. Ecco, il presidente del Consiglio Mario Draghi non è perplesso su questo programma, e già, voglio dire, forse l'aggettivo perplesso dice molto, perché ha annunciato l'intenzione di chiedere al Parlamento l'autorizzazione di un nuovo scostamento di bilancio, quindi bisogna fare ulteriore debito, però nello stesso tempo non è convinto di andare avanti con questo programma. Naturalmente le forze politiche, in primis il Movimento 5 Stelle, che avevano più sostenuto l'attivazione di questo, del cashback, sono a loro volta insomma resistenti rispetto a questo cambiamento, quindi bisogna capire. Dovrebbe scadere, lo ricordiamo, a giugno del 2022. A oggi niente è cambiato, possiamo andare avanti, pagare con le nostre carte nel modo, diciamo, che abbiamo spiegato in queste settimane, e accumuliamo così la possibilità poi di avere sia il super premio sia naturalmente il rientro una volta scaduto il semestre. Però probabilmente si potrebbe chiudere anche tutto quanto a giugno, alla fine di giugno prossimo.
Allora, invece ti volevo dire che, sempre a proposito del mese di giugno, è fissato per questo mese il prossimo appuntamento con una asta Bolaffi di vini di pregio. E allora, perché volevo segnalare questo appuntamento? Perché noi abbiamo parlato proprio la settimana scorsa delle aste in tempo di pandemia e abbiamo raccontato tante cose interessanti, e allora ci interessa anche capire poi le anticipazioni che diamo, come si concludono le notizie appunto che abbiamo modo di anticipare. E avevamo anticipato proprio la settimana scorsa che questa settimana si sarebbe tenuta un'asta importante di vini pregiati e distillati, la prima asta dell'anno organizzata in modalità internet live da Aste Bolaffi. E allora Mauro si è chiusa con un risultato totale che ci sembra buono, almeno secondo quanto ci raccontano loro stessi, superiore ai 241.000 euro di raccolta appunto fatta, e oltre il 93% dei lotti che erano disponibili venduti nel 2021. La casa d'aste, quindi quest'anno, ha in programma vendite di vino con cadenza trimestrale e online, con cataloghi ricercati ma più contenuti dal punto di vista del numero dei lotti rispetto alle due tradizionali aste annuali che sono organizzate a partire dal 2019. L'asta del 16 marzo, quindi di 2 giorni fa, ha confermato l'interesse crescente per tutti i vini del Piemonte, in particolare dei produttori più blasonati come Giacosa, Gaia e Conterno, che come di consueto hanno ottenuto i risultati più brillanti. Ti do qualche curiosità: top lot della sezione è il Barolo Monfortino Riserva Giacomo Conterno, con una selezione di 5 bottiglie dal 1990 al 1997, 4.500 euro, e un lotto composto da 2 Magnum del 2014, 4.100 euro. Allora, non do altre altre notizie. Quello che volevo dire ai nostri ascoltatori, qualcuno dei quali magari potrebbe sentirsi un po', come dire, non nella possibilità di partecipare a queste operazioni, noi le vogliamo segnalare perché comunque ci sembrano dati interessanti in un momento così difficile per tante persone. Sono comunque iniziative che ci danno modo di capire che c'è un po' di fermento economico, c'è qualcosa che si muove. Se c'è qualcuno che ha una disponibilità di spesa un po' più alta di altri, è comunque gente che mette in circolazione del denaro, Mauro. Non so se l'ho presa un po' alla larga, se sei d'accordo con questa considerazione, ma mi sembrano comunque sempre segnali interessanti da rimarcare.
Diciamo che sono tentativi di ritorno alla normalità, se normale si può definire un'asta che si svolge tutta online, ma è questa nuova normalità a cui ci ha costretto la pandemia. È in qualche modo bello dire, bello sapere che queste cose vanno avanti, si concludono. E insomma, poi se qualcuno vuole permettersi una bottiglia da qualche centinaio di euro, perché no, se è un intenditore. Così come un'altra cosa per intenditori, Deborah, questa ti piacerà, è il Bitcoin.
Perché, mi piace tanto, sì, ecco, come è noto.
Perché secondo CNBC, Morgan Stanley sarà la prima grande banca degli Stati Uniti a offrire ai clienti più facoltosi l'accesso ai fondi Bitcoin. Allora, io di questa notizia, oltre al fatto che appunto Morgan Stanley offra l'accesso ai fondi Bitcoin, rimarcherei due cose. Primo, che lo limitano ai clienti più facoltosi, cioè quelli con più di 2 milioni di dollari dati in gestione. Come dire, se ve lo potete permettere, se sapete rischiare, avete abbastanza le spalle robuste per rischiare, va bene, rischiate. Un'altra cosa, dicono che secondo appunto sempre CNBC saranno lanciati 3 fondi che consentono la proprietà di Bitcoin, ma l'investimento in Bitcoin, e questo Deborah secondo me ti piace tantissimo, sarà limitato al 2,5% del patrimonio del cliente.
Cioè, ho sottolineato con la matita rossa questo passaggio.
Cioè già bisogna essere molto ricchi, beati loro, hanno più di 2 milioni di dollari, bene, e bene per loro ovviamente, però anche disponendo di così tante somme, però attenzione, il Bitcoin lo limitiamo al 2,5% del vostro patrimonio. Perché? Perché è un investimento ancora rischioso, molto volatile, ancora tutto da capire. Ne abbiamo parlato tante volte, questa decisione di Morgan Stanley lo conferma una volta di più.
Questa settimana abbiamo parlato diverse volte anche di mattone, investimento nel settore immobiliare, abbiamo fatto un punto della situazione sulle compravendite e le quotazioni italiane, siamo ritornati a parlare del blocco degli sfratti, una bella gatta da pelare per tutti i proprietari naturalmente in questo momento nel nostro paese, e da qui voliamo a New York per un attimo, Mauro, perché guardiamo molto agli Stati Uniti, soprattutto in questi giorni, perché eravamo in attesa della riunione di ieri, del meeting di ieri della Banca Centrale Americana. Un altro segnale di possibile ritorno imminente o più o meno imminente alla normalità è il fermento che sta manifestando, dopo un blocco abbastanza importante lo scorso anno, il mercato immobiliare di New York. Dopo i mesi neri del lockdown e post-lockdown, che senti, hanno portato l'inventario delle proprietà disponibili sul mercato a quasi 10.000-9.277, il numero più alto dal 2011, con un aumento di quasi il 56% rispetto all'inizio del 2020. Gli ultimi mesi invece dello scorso anno hanno evidenziato dati che sono stati giudicati piuttosto incoraggianti e che sembrerebbero confermare l'inizio della ripresa per il mercato immobiliare della Grande Mela. E anche febbraio ha confermato il medesimo trend. Le vendite nel segmento condo, quindi comunque grandi palazzi e condomini, sono aumentate del 46% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche questo è un po', faccio la stessa considerazione che facevo per i vini. Sono mercati importanti, magari non sono, come dire, occasioni di investimento per un piccolo risparmiatore italiano, ma sono notizie che secondo noi vanno valorizzate perché ci danno un segnale di una prospettiva a questo punto di ritorno alla normalità per l'economia mondiale, e anche quello che racconta New York spesso è interessante. Adesso andrei al primo tema di oggi, Mauro.
Sì, torniamo in Italia. E torniamo in Italia con l'avvocato Letizia Vescovini. Bentornata a Due di Denari, avvocato Vescovini.
Grazie. grazie, bentrovati.
Deborah, di tu, ecco perché abbiamo di nuovo voluto scomodare l'avvocato Vescovini. Oggi sul Sole 24 Ore riferiamo alcune cose e non è tutto, ma prego Deborah.
Allora, io faccio una sintesi del pezzo del Sole 24 Ore e soprattutto mi soffermo su alcune cifre che sono state sottolineate. Ricordiamo che il fondo complessivo previsto per indennizzare e risarcire le vittime delle banche risolte e delle due venete era di 1,5 miliardi di euro, azionisti ed obbligazionisti. Fino ad ora, ci racconta il Sole, riportando i dati di un bilancio della Consap, che è l'organismo del Ministero dell'Economia incaricato di gestire queste pratiche, semplifico molto l'attività di Consap, ma in merito a questa vicenda sta facendo questo, sono stati in questo momento, fino a questo momento, 25.149 risparmiatori che hanno iniziato a ricevere una quota dell'indennizzo a fronte di 144.000 domande totali che sono state appunto inoltrate alla Consap. Per 75.000 persone la pratica si è fermata a fronte della richiesta di completare la documentazione chiesta dalla Consap stessa, documentazione che è difficile reperire generalmente presso le banche presso le quali questi investimenti sono stati fatti. E ci sono anche altre cifre da dare, però queste direi che sono le più significative. E i giorni scorsi l'avvocato Vescovini ha partecipato ad un meeting rigorosamente digitale con Consap, che adesso avrei il piacere che ci raccontasse effettivamente per quale motivo si è svolto, avvocato, e che cosa vi siete detti.
Sì, allora lunedì scorso c'è stato questo aggiornamento che era stato molto sollecitato da tutti quelli che si sono occupati della nascita e dell'applicazione appunto del FIR, proprio perché avevamo constatato nei mesi scorsi, come avevamo anche un po' denunciato durante la trasmissione del 28 di gennaio scorso, che c'erano dei rallentamenti, c'erano delle complicazioni che facevano sembrare molto difficoltoso l'ottenimento di questo agognato risarcimento. E quindi il nuovo amministratore delegato, che è lì da fine gennaio, il dottor Sanasi Darpe, ha deciso di convocare le associazioni proprio per fare il punto della situazione e per evidenziare che da quando ha preso le redini di questa vicenda tutto si sarebbe molto velocizzato e è nel suo interesse trovare il modo per arrivare alla liquidazione di queste istanze nel minor tempo possibile. Vediamo che qualcosa si è mosso. Avevamo chiesto durante appunto diversi incontri precedenti che venisse data comunicazione dello stato della pratica, si potesse conoscere quando la pratica era arrivata alla liquidazione tramite una mail senza dover andare a riscontrare i conti correnti, che in questo periodo o per le persone anziane è sempre un problema. E da questo punto di vista sono arrivate delle risposte affermative e stanno lavorando in questo senso. Un'altra novità interessante è che è entrata in applicazione quella norma introdotta a fine anno che consente una liquidazione di quella percentuale prevista dal FIR, quindi 30% per gli azionisti e 95% per gli obbligazionisti subordinati, in un'unica soluzione, senza suddividerli in due acconti come in passato era stato fatto. Tant'è che appunto da Consap ci è stato detto che la loro attività attuale è quella di iniziare già a liquidare le nuove istanze che stanno verificando integralmente, quindi al 100% di quelle percentuali che abbiamo detto prima, e andare ad integrare per chi aveva ricevuto invece l'acconto del 40% l'ulteriore 60%. In questa fase stanno lavorando le istanze, per così dire, semplificate, quelle relative al primo binario, ovvero per chi aveva un reddito inferiore a 35.000 euro e un patrimonio o un patrimonio inferiore a 100.000. Queste istanze semplificate per una parte sono arrivate già alla fase della liquidazione, mentre per molte altre sono in stand-by perché sono partite quelle richieste di integrazione di cui parlavamo prima, richieste di integrazione che talvolta diciamo così, sono anche un po' così contestabili, perché magari ci viene chiesto di rimandare un codice fiscale che non si leggeva benissimo, anche se poi viene dichiarato altre 4 volte nell'istanza, altre volte invece sono frutto di un'attenta valutazione dell'istanza, perché appunto ci vengono richiesti dei documenti specifici che magari in precedenza le banche non avevano fornito. Devo dire che ci sono intermediari coinvolti in questa vicenda che sono più solleciti, perché hanno proprio instaurato degli uffici appositi per recuperare la documentazione, altri un po' meno solleciti. Però
un po' più resistenti, diciamo.
Ecco,
sì.
Posso anche dire che se le cose fossero state fatte per tempo, adesso qui mi tirerò le ire di tutti quelli che, i riscontri ci sarebbero stati, perché anche la banca più ostica, che è Intesa San Paolo, devo dire che in questo caso, per le richieste che erano state fatte per bene a suo tempo, per le pratiche che sto vedendo, sono state comunque tutte riscontrate con la documentazione che era necessaria.
Quindi insomma c'è stata anche un po' di venir così di superficialità forse da parte di chi ha presentato le richieste.
Forse bisognava partire da subito con le richieste, i documenti, e magari oggi si era già arrivati al punto di averli, perché ho visto che poi Intesa San Paolo ha continuato anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze a mandare la documentazione che si era richiesta, e quindi in questo momento l'integrazione è fattibile, perché abbiamo ricevuto dopo giugno dell'anno scorso tutto quello che serviva e che magari inizialmente non c'era per poter integrare. Quindi
a parte il fatto dell'essere partiti per tempo, e che magari a volte alcune situazioni si sono un po', come dire, complicate nel tempo, perché magari azioni e obbligazioni sono state sottoscritte in più tranche, quindi bisogna ricostruire anche magari un lungo percorso di vita del risparmiatore che ha sottoscritto questi investimenti, quindi non è anche semplice da questo punto di vista, avvocato Vescovini, adesso poi a prescindere dall'intermediario,
sì,
che può essere un po' più o meno disponibile.
Tanti passaggi che vanno documentati, e stiamo vedendo che Consap li chiede tutti, ecco, stiamo vedendo una verifica molto puntuale di tutto quello che è stato prodotto, e pertanto queste richieste vanno integrate nei 60 giorni che avevamo già ricordato nell'altro caso, e è stato riconosciuto però la possibilità di avere un ulteriore margine temporale di 14 giorni prima che la pratica venga definitivamente rigettata. Quindi arriva la prima mail di 60, decorrono i 60 giorni, prima che la pratica sia rigettata arriva un'altra mail dalla quale decorrono 14 giorni per, diciamo così, correre ai ripari e fare tutto il possibile per integrare quello che non è stato fatto fino in quel momento. Ricordo anche che nella regolamento istitutivo del FIR era previsto che una volta inviata la prova di aver richiesto i documenti alla banca, diciamo, l'onere di mancata consegna veniva posto sulla banca stessa, quindi se non si riesce né nei 60 né nei 14 a produrre tutta la documentazione necessaria, producete quantomeno una mail in cui si dimostra che avete chiesto per tempo i documenti,
certo.
E questo forse potrebbe salvare in un qualche modo.
Vediamo, allora la ringrazio avvocato Vescovini, dobbiamo fermarci per i mercati. Il sottosegretario dell'economia Durigon dichiara oggi a Sole 24 Ore che i ristori a forfè vogliono farli tutti entro l'estate, quindi come dire, lei resti a disposizione avvocato, perché probabilmente dovremo verificare la bontà di questa intenzione.
Vaccino e ristori, guarda, una inaccoppiata.
Allora grazie all'avvocato Letizia Vescovini, noi facciamo un veloce passaggio sui mercati, Deborah.
Sì, io direi che però possiamo fare anche un passaggio salutando l'ospite che ci accompagnerà oggi in Investire Informati, direi che lo possiamo salutare già, perché è il dottor Alessandro Tentori, che conosciamo già bene, spesso ospite della nostra rubrica di approfondimento del giovedì, capo degli investimenti per l'Italia di AXA Investment Managers. Intanto lo salutiamo, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
E allora,
pronto a raccontarci tutto quello che ha fatto ieri la Federal Reserve, ma...
Vediamo che cosa sta succedendo sui mercati, così lo prendiamo proprio in medias res, come diceva il mio insegnante di latino.
È una bella zuppa questi due qua, eh.